Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Amici di Sottosopra, oggi abbiamo un gradito ospite qua nella chiacchierata che facciamo solitamente ogni settimana e abbiamo con noi, per me è un onore grandissimo, Carlo Vanzini, voce di Sky Sport per quanto riguarda il mondo della Formula 1. Ciao Carlo.
Ciao.
Con me ci sono sempre Michela. Ciao Michela.
Oi, ciao.
E Luca.
Ciao.
Bene. Noi solitamente cominciamo sempre, Carlo, con delle domande un po' sottosopra, come amiamo dire. Voglio parlare con te di vari aspetti del tuo lavoro, ma anche prima del tuo lavoro. E allora voglio partire dal... Tu eri uno sciatore, comunque sei uno sciatore agonista comunque dello sci alpino. Volevo sapere quanto è stato... So che poi a 22 anni mi pare che tu abbia abbandonato lo sci agonistico, giusto?
Sì, giusto.
Perfetto.
Sei preparato.
Ecco. No, ho letto in giro un po' perché trovare informazioni prima di te che facevi le telecronache è un po' difficile, ma sapevo che poi a un certo punto hai cambiato, diciamo, mestiere. Quanto è stato difficile abbandonare quella carriera da sciatore, comunque in cui sicuramente credevi, e quanto questo ti ha aiutato comunque nel lavoro successivamente, quell'esperienza, cosa ti ha insegnato?
Momento difficile quando c'è la classica scena e liberi il tuo armadietto, perché in quel momento ti scorrono tutte le immagini, i ricordi, i relativi sacrifici fatti, relativi, perché poi è un discorso un po' più ampio sui sacrifici, però ovviamente sai che si chiude un periodo bello, e soprattutto si chiudeva un periodo facendo un po' anche un salto nel vuoto rispetto a un futuro che per me, nel mio caso, era assolutamente tutto da costruire. L'unica certezza che avevo in quel momento era il fatto che ero in polizia, perché ero nel gruppo sportivo Fiamme Oro, quindi ero assunto poliziotto. Peraltro allora si andava in pensione anche dopo 15 anni, quindi sarebbe stato anche un percorso abbastanza facile, visto che ne avevo già passati 5. Però diciamo che poi ho seguito la strada. La decisione invece è stata abbastanza naturale. Quando vedi che sei arrivato a un certo livello, ti sei tolto anche delle soddisfazioni, non certo a livello eccesso, diciamo un buon medio livello agonistico alto. Ti sei tolto le soddisfazioni che probabilmente potevo permettermi per quella che era la mia qualità, e quindi è arrivato il momento di trovare altre ispirazioni, altre strade, altre emozioni, e così poi è stato. Durante il viaggio è stato bellissimo, perché parlavo di sacrifici prima, e io a volte sento degli atleti parlare di sacrifici legati alle rinunce. Non posso vedere gli amici, non posso fare questo, non posso fare quello, studio di notte. Io sinceramente non l'ho mai visto come un sacrificio, forse sì lo studiare di notte o farsi trovare pronto a scuola, ma perché? Perché io cercavo di dare tutto a scuola, di passare anche col 6 andava benissimo, avevo le professioni, o anche la maturità, minimo indispensabile, però massimo risultato, nel senso che sapevo che se andavo bene a scuola nessuno mi poteva toccare quella passione, neanche i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto. E per me non è mai stato un sacrificio, cioè vedermi relativamente poco con gli amici non è mai stata una rinuncia, perché il mio sogno lo stavo vivendo. Quindi a volte mi dispiace che certi atleti dicano le rinunce, i sacrifici, perché probabilmente non stanno godendo del viaggio che stanno facendo a pieno.
Belli, grazie. Grazie per questa tua risposta, perché ci ha spiegato bene il senso del sacrificio. Ti faccio un'altra domanda. Quanto conta la casualità nella carriera di una persona? Spiego meglio, perché comunque molte volte si fa la domanda cosa bisogna fare per diventare questo o quello. Quanto è contato nella tua carriera la casualità?
La casualità credo che sia, che faccia parte in modo importante del percorso di una persona. Poi la casualità deve essere però trasformata in opportunità quando ti si presenta l'occasione. Devo dire, a me è successo, a volte ho incontrato casualmente, la mia carriera giornalistica è iniziata in modo casuale. Perché ero a una delle ultime gare di sci che facevo e non riuscivo a dormire, allora sono casualmente sceso al bar dell'albergo, ero a Caspoggio, località della Lombardia, sono sceso casualmente al bar a bere una birra defaticante per riuscire a dormire e casualmente al bar c'era il papà della Brignone, che credo conosciate,
assolutamente.
E abbiamo iniziato a chiacchierare, non lo conoscevo, abbiamo iniziato a parlare. Lui era lì come allenatore di un gruppo di ragazzi, era casuale anche la mia presenza a quella gara, perché non era una delle gare che solitamente facevo, ma era una gara dove noi che avevamo i punteggi un po' più bassi venivamo mandati per dare la possibilità a giovani atleti di fare dei punti più bassi, insomma è complicato, non sto entrando nel merito. Quindi è tutto stato casuale e abbiamo iniziato a parlare, abbiamo chiacchierato e io ho detto: Mata, adesso sono ormai alla fine, cosa vorresti fare? Il mio sogno allora era restare sicuramente nel mondo dello sport, pensavo di restare nel mondo dello sci e ho detto: guarda, a me piace tantissimo provare i materiali, fare i test, sentire lo sci, dare delle indicazioni, quindi spero di trovare un'azienda che gli serva un collaudatore di materiali e da lì poteva essere l'inizio di un percorso. E lì lui mi ha detto: ah, guarda, c'è mia moglie Nina Aquario, che è vice direttrice della rivista Sci, che stava cercando degli atleti per fare i test degli sci a giugno in Francia, se ti interessa. E lì è nata casualmente questa chiacchierata e questa opportunità. Poi mi ha chiamato un giorno Nina Aquario dicendomi: mi ha detto mio marito che saresti disposto, guarda, mi ha dato i periodi. Poi c'è stata anche lì una, casualmente, forse una domanda alla fine, forse perché nella chiacchierata sono piaciuto a Nina, non lo so, non gliel'ho mai chiesto. E mi butta lì: ma tu sai scrivere? E io ho detto: ma guarda, ho fatto l'università di come atleta e durante quel periodo tenevo il diario dell'università, giornaliero, la mia unica esperienza. E mi dice: vabbè, prova a scrivermi qualcosa. No, lì mi ha ispirato il fatto che Deborah Compagnoni era la prima donna a entrare in un gruppo sportivo militare nella Forestale. E allora avevo fatto questo articolo, Attenti si scia, ho messo il titolo, gliel'ho mandato via fax, rigorosamente scritto, rigorosamente con la macchina. E poi mi ha richiamato e dice: mi è piaciuto molto, posso pubblicarlo. E da lì è iniziata così la mia carriera giornalista. Io non ho mai pensato di fare il giornalista e forse non lo sono neanche, anche se ho la tessera, perché mi reputo più uno sportivo che di fatto un giornalista.
Però ti riesci molto bene, Carlo, voglio dire.
La casualità fa tanto e bisogna però in quei momenti, poi quando capita, approfittarne.
ti ringrazio per la risposta. No, ma ti ho fatto questa domanda proprio perché noto spesso che le domande sono: cosa consigli a chi comincia il tuo lavoro? E vedo che danno delle risposte un po', però volevo farti proprio questa domanda proprio per sapere la casualità quanto è importante a volte nel trovarsi al posto giusto al momento giusto. Era questa la cosa che mi interessava
cosa.
Di più.
Allora, la casualità è importante. Trovarsi al posto giusto, al momento giusto, lo puoi anche creare e far diventare ovvio. Casuale qualcosa che non lo è. Ti faccio un esempio. Io poi ho iniziato a lavorare, passare alla rivista Sciare, intanto iniziare a fare la radio, intanto ho iniziato a fare un programma TV su Odeon con i contatti che avevo anche con atleti, sponsor. Ero partito subito abbastanza forte. Poi la cosa mi piaceva, quindi volevo farla seriamente. E alle finali mondiali del 1995, quando Tomba vinse la Coppa del Mondo, volevo andare a lavorare a Telepiù, a Obiettivo Sci, con sì. Fabio Guadagnini. C'era Fabio Guadagnini nel parterre, io non lo conoscevo, l'ho marcato, l'ho seguito da lontano. Quando ho visto che prendeva gli sci e andava a sciare, l'ho inseguito senza farmi notare. Quando è entrato in cabina via mi sono infilato dentro, lì mi sono presentato, ho presentato un progetto, perché non basta neanche dire mi piacerebbe lavorare per Obiettivo Sci, bisogna sempre secondo me proporre qualcosa e così stuzzicare la curiosità del tuo interlocutore. E era il 95, mi ha chiamato all'inizio della stagione 96-97 per lavorare per Obiettivo Sci. Quindi la casualità sì, ma anche una casualità costruita. A volte, se si vuole ottenere un obiettivo, si deve studiare anche le mosse. Peraltro poi siamo diventati amici con Fabio ed è stato anche un gran maestro all'inizio della mia attività televisiva. E quindi bisogna anche costruirsela un po' la casualità, se si hanno degli obiettivi, forse erano anche tempi un po' diversi rispetto a oggi.
Sì, forse sì.
È complicato, però credo che adesso ci siano anche dei mezzi interessanti che si possono utilizzare e che possono anche portarti a intraprendere una strada interessante, anche come state facendo voi, utilizzando i mezzi moderni che la società ci propone oggi.
Infatti io e te ci siamo sentiti su Instagram prima di tutto e poi tu mi hai indicato la mail, proprio per dire che a volte i mezzi moderni, ci sono mezzi nuovi. Comunque abbiamo capito che Carlo Vanzina è diventato quello che è grazie all'essere uno stalker praticamente. No, a parte gli scherzi.
No, ma bisogna esserlo, Io guarda, quando mi chiedono che consiglio mi dai, dico devi rompere le balle, devi insistere fino a farti dire hai rotto, però devi insistere in modo intelligente. Cioè, sì, no, sì. Io ricevo veramente tante mail di appassionati, di ragazzi.
Immagino.
Che chiedono, però c'è chi ti dice io sono un grande appassionato di motori, vorrei lavorare con voi, e quindi... Oppure c'è chi, e ne abbiamo presi negli anni, di gente che è partita da una mail, oppure l'ultimo Ivan Nesta che commenta la Porsche, che ho preso dai virtuali.
Ma mi pare
virtuali.
Anche chi analizza i dati delle
sì,
le statistiche
Federico
delle
Albano,
gare.
Federico sì. Albano, Spontone io vedevo come scriveva, aveva un blog, e scriveva sempre al contrario di quello che dice, che ne so, Carlo Vanzini Formula, che di Formula 1 non capisce niente. Adesso metto il mio nome per non mettere quelli che realmente sì, sì. Io ho visto che scriveva bene e le cose le sapeva, lui si occupa di tecnica, l'ho chiamato e ho detto scusa, ma perché invece di scrivere semplicemente quello che vuoi scrivere devi sempre iniziare dicendo al contrario, ma perché lì, quello lì è lì e non capisce, ho detto ma a te cosa interessa, vuoi farti apprezzare per quello che scrivi o perché dici il contrario di qualcun altro? E lì ha capito e poi è venuto a lavorare con noi. Credo che siamo passati ormai 10 anni da quando lavora con collaborazioni. Però certo. È questo, cioè, quando devi essere stalker, devi capire qual è la persona che ti può aiutare che nella tua carriera o nella tua crescita o nel tuo percorso, poi devi essere uno stalker buono, nel senso che devi far vedere che fai, che produci, che contribuisci, che mandi. Federico Albano ha iniziato a mandare delle analisi, devo dire inizialmente molto utili, poi ho detto senti ma vieni qua, fallo per noi. Però periodi non sono semplicissimi con i budget e con tutto quello che stiamo vivendo, io credo che le opportunità si possano costruire adesso anche autonomamente con dei blog, con Instagram, con Twitch, ci sono tanti strumenti che ti consentono anche di fare una cosa indipendente. Poi lo vedo anche con i cantanti, no? Lì poi va al gusto del pubblico, poi magari non è sempre il gusto che coincide al mio, però io credo che ci sono meno opportunità per una strada tipo quella che ho fatto io per iniziare a fare questo lavoro, ma più opportunità per mettersi in mostra e iniziare
a essere indipendenti,
così.
Tu dici. Per fare qualcosa c'è spazio, per farlo poi giustamente come dici tu con grandi aziende, comunque collaborando comunque con aziende più grandi magari oggi è un po' più difficile, però insomma sì. Abbiamo capito il tuo consiglio, grazie per averci raccontato un po' il dietro le quinte di come avvengono certe cose, perché molte volte non lo sappiamo, vediamo sempre tutto, pensiamo che tutto passi attraverso selezioni particolari oppure insomma le classiche cose che c'erano una volta. E io lascio la parola a Michela che voleva farti una domanda, Carlo.
Sì Carlo, volevo chiederti questo, detto che probabilmente tu sei stato all'epoca dello sci il Marc Genet, perché eri il collaudatore degli sci, quindi abbiamo tra di noi il Marc Genet degli sci. Un'intervista...
Wow Michela!
Tanto wow! Marc è meraviglioso, guarda, noi seguiamo le vostre telecronache sempre praticamente quando siamo a casa, perché lavoriamo tanto nei weekend, quindi appena possiamo è Marc, vabbè, una spanna sopra chiunque.
Marc,
concordo, la sua cefe cicale è il numero uno fondamentalmente. Ma un'intervista che tu non hai mai fatto e che invece avresti voluto fare, mi ricollego a questo perché noi abbiamo un caro amico che è Giorgio D'Urbano, non so se hai presente.
Come
E mi viene da dire, chissà se si sono mai incontrati, chissà se ha qualcuno che dice, Cribbio non sono riuscito a intervistarlo.
Sinceramente devo dire... Tanto salutatemi Giorgio, sicuramente.
Io volentieri. Appena torno da Atene, perché diciamo, oltretutto non abitiamo neanche tanto distanti, quindi ci siamo mancati per un pelo. Lo salutiamo.
Ho sempre... Ecco, io avrei una curiosità. Cioè, a volte vorrei intervistare anche personaggi politici per fargli domande che non gli vengono fatte. O per io vedo, però so come funziona ormai il sistema è che a volte c'è una scaletta di domande che sono condivise prima della trasmissione, onde evitare imbarazzi e queste cose qua, però a volte vedo che non si incalza più l'intervistato. Può capitare anche nel nostro ambiente, adesso si tende a volte si faceva un lavoro un po' più, no, non dico serio, dico genuino, non che non lo sia adesso, però adesso hai molta pressione da parte degli uffici stampa, una volta non c'era, una volta eri molto più libero, adesso appena magari fai una domanda scomoda poi sai che ti devi sorbire la paternale dell'ufficio stampa e a volte si arriva anche magari a cose più grosse, tipo se fai ancora queste domande allora non viene più ospite, perché gli uffici stampa fanno il loro lavoro. Ecco, mi piacerebbe a volte poter intervistare alcuni personaggi che per me sono positivi ma anche negativi, per tirargli fuori un po' la verità, per tirargli fuori, cioè a volte vedo che restano appese delle risposte, come dici, ma come fai a non chiedergli anche questo? Come fai a non approfondire? Come fai a lasciar passare questa cosa quando sanno tutti? Faccio un esempio senza dire il nome, però lì, insomma, lì lo sapevo io e non potevano saperlo i conduttori. Quando c'è stato il virologo, adesso mi sfugge il nome, anzi l'ho rimosso, credo, che ha detto, ecco qua il Covid per noi è solo una condanna, lo è ovviamente. Faccio l'esempio della Ferrari. La Ferrari, se quest'anno va così male, gran parte è colpa del Covid, perché questo governo ha messo in lockdown tutto e la Ferrari non ha potuto lavorare mentre gli altri lavoravano. Ecco, lì lui ha potuto dire una cosa a milioni di persone che probabilmente hanno detto, ah ecco, ha ragione. In realtà no, perché tutti i team di Formula 1 hanno rispettato lo stesso periodo di lockdown. La Ferrari ha iniziato prima, la Mercedes l'ha iniziato dopo, ma l'ha finito più tardi. La Ferrari è tornata a lavorare prima degli altri, quindi Formula 1 è stata molto attenta a fare in modo che le aziende fossero controllate nel periodo di chiusura obbligata, che fosse identico per tutti. Quindi lì ti viene voglia di dire, ecco, però invece personaggi da dire mi piacerebbe intervistare, fare, credo di essermi tolto tante soddisfazioni, in un periodo in cui l'intervista te la dovevi costruire. Racconto velocemente questo aneddoto. Ai mondiali di sci del 99 c'era Schwarzenegger, e in quel periodo era ancora lo Schwarzenegger attore, no? Quello che per noi era Terminator.
Certo.
Io poi ero ancora abbastanza giovane allora, quindi per me era un eroe, grande attore. E lui era lì per la premiazione, perché c'era Hermann Mayer che era amico suo. Mayer vinse, quindi lui era lì alla premiazione. C'era la coda tipo quella di Ferragosto per cercare di intervistarlo. Io ero al mio secondo mondiale con la televisione, però era la prima volta che ero in quel ruolo lì, intervistatore al parterre. Dico al mio operatore, dico, guarda, seguimi, andiamo di là, tanto qui non lo intervisteremo mai. Ho visto che arrivava da dietro, voglio vedere dove sbuca quel dietro lì. Quel dietro lì era una scala che scendeva a un parcheggio. Per arrivare a quel parcheggio abbiamo fatto un giro abbastanza lungo, eravamo gli unici nel parcheggio. Avevo l'operatore che mi diceva, ma cosa siamo venuti qua a fare, sono tutti su. Io ho detto, dai, fidati, guarda, lì c'è quella macchina lì con un autista che aspetta, sono sicuro che è la sua. E a un certo punto finisce la premiazione, nessuno l'ha intervistato là, e vediamo che lui scende dalle scale e l'operatore mi diceva, ma sono tutti su, noi cosa facciamo qui? E invece nessuno l'ha intervistato, lui è arrivato. Io mi sono buttato facendogli subito la domanda, perché se gli chiedi posso, che è più gentile ed educato ovviamente, ma se ti dice no, basta, hai finito anche tu, allora piuttosto meglio fare una domanda e che il personaggio se ne vada senza rispondere. Però invece si è fermato gentilmente, ho fatto un'intervista che mi ha messo tantissima pressione, perché avevo davanti Terminator con questo vocione, yeah, I like to come, yeah. Cioè mi ha messo veramente una soggezione, era forse il primo grande personaggio extra sport che intervistavo, e sono stato lì 7-8 minuti. Poi è arrivato, l'ho visto arrivare il fiume di colleghi di corsa, perché avevano visto dove era finito, però lui è salito in macchina e se n'è andato.
Fantastico.
Che soddisfazione.
sei stato proprio, hai fatto one shot, un colpo.
Sì, però ecco, vedi, ai tempi queste cose erano fattibili. Se lo fai adesso, se, che ne so, ti apposti per aspettare Lewis, una volta lo facevamo, no? Vedevamo la macchina con la quale Lewis andava via, e parlo di 2007-2008, ti mettevi lì davanti alla macchina, aspettavi, facevi due battute e lui se ne andava. Se lo fai adesso, ti preparano il plotone di esecuzione, perché hai infranto le regole di ingaggio, però anche il mondo è così adesso.
Sì. Ti faccio una domanda, Carlo, perché poi i tempi moderni, ecco, mi allaccia ai tempi moderni. io vedo che comunque sui social un po' sei diventato il bersaglio di certi haters che, diciamo, ti additano di essere il contro gli altri pro Ferrari. Vedo comunque un odio abbastanza intenso nei tuoi confronti rispetto solo a qualche anno fa. Ti faccio una domanda: ti è mai capitato durante queste telecronache, in questi ultimi anni, a volte di non dire delle cose per non scatenare gli haters? Ti sei mai trattenuto, oppure sei uno che non gliene frega assolutamente nulla, senza filtri, e dice quello che pensa?
No, di fatto non me ne frega nulla, però spiego, cioè mi interessa, io vado anche a vedermi i commenti, anche accetto le critiche, su qualcuna ho lavorato anche, no? Perché ovviamente so che con quello che faccio non posso piacere a tutti, così come a me non piacciono certi telecronisti, ma perché è un mio gusto, a volte proprio non li sopporto, ma è un mio gusto, e ognuno ha il proprio gusto. Questa situazione che dici tu, poi invece chi offende lo banno subito, perché credo che non sia proprio quello il modo. Allora, questa situazione dici tu, secondo me è generalizzata. Se in questo momento tu vai sul profilo di un qualsiasi telecronista che commenta qualcosa di popolare, soprattutto
bersaglio.
Se, non so, se fa sì o del tifo che in questi anni, cosa è successo? Si è diviso una Ferrari in crescita, quindi sei troppo ferrarista, oppure Ferrari che perde, sei tifoso di Hamilton, ma basta con questo Verstappen. Ma basta con questo predestinato. L'altro giorno leggevo, uno mi ha scritto: hai rotto con questo predestinato, lo ripeti ogni due o tre volte. Allora io questo gli ho risposto, gli ho detto: scusa, mi vai a prendere la registrazione dell'ultima volta che ho usato la parola predestinato, che credo di averla usata a una gara virtuale durante il lockdown l'ultima volta. Però chi scrive, aggiungo un'altra cosa, chi scrive è anche quello che scrive: mi è arrivata la bolletta della luce 50 centesimi in più, non è possibile, bisogna fare la rivoluzione. Sono quelli che non so se posso dirlo, è vaffanculo tutti, è così, tanti, non voglio generalizzare, tanti sono così. Io per questo ho lasciato Facebook, avevo una pagina con 100.000 persone, follower, l'ho lasciata perché quando vado su Facebook ormai è il luogo di protesta Facebook. Mi piace Instagram perché metti delle foto, commenti delle foto, e fai altro. Mi piace Twitch, che ho scoperto nel periodo di lockdown, anche se il pubblico lì è molto giovane, quando ci siamo messi a fare le gare con i simulatori ho trovato molti ragazzi molto preparati e vogliosi di chiacchierare, e quindi secondo me ci sta nel momento in cui Ferrari si è avvicinata a giocarsi il titolo mondiale. A me piace esaltare Hamilton, ma non perché è Hamilton, ma perché fa delle cose pazzesche. Mi piace esaltare Verstappen, ma non perché è Verstappen, ma fa delle cose pazzesche. Mi piace esaltare Leclerc, perché fa delle cose pazzesche. In questi anni è diventato... Io ho licenziato Kimi Raikkonen. Leggevo anche uno oggi che mi ha detto: se la Ferrari ha scaricato Vettel è colpa di Vanzini, che gli dà sempre addosso. Ma magari io avessi questo potere. Quindi ma io sono diventato un po' quello che ha anche diviso il tifo. Non appena Leclerc arriva un centesimo dietro a Sebastian Vettel, dove cazzo è il predestinato? Scusa, non volevo dire.
No, vai tranquillo.
Dov'è il predestinato? Il vostro predestinato? Dov'è? Qua e là? C'è veramente un tifo in questo momento cieco, perché poi tu non ci puoi ragionare. Quando ogni tanto dico, ok, se ricordiamo il 2018, Vettel ha sbagliato a Baku, ha sbagliato in Austria, ha sbagliato in Germania, ha sbagliato a Monza, ha sbagliato in Giappone, parlo di testa coda o uscite di pista, sue, ha sbagliato negli Stati Uniti, ha sbagliato in Francia. Questo è un elenco di errori, io non mi sto inventando niente, ti sto dando dei dati. Non appena, perché magari la cronaca ti ha portato a ricordare il 2018, quando la Ferrari se lo poteva effettivamente giocare questo titolo mondiale, non appena tu fai un elenco di cronaca, Ecco, Vanzini sta dando addosso a Vettel. Vanzini non perde occasione per parlare male di Vettel. Ma cioè, non è, io non sto parlando, ma se sono fatti, se io dicessi, oh, Vettel è veramente scarso, perché errori così sono veramente da bambino, da neanche Stroll li fa.
Sì, sarebbe allora, una presa di posizione.
Sto dando un'opinione. Ma nel momento in cui sono fatti e tu dici che probabilmente senza quegli errori si sarebbe giocato il titolo mondiale fino all'ultima gara, quando ti dicono, quel discorso l'abbiamo fatto perché ci aveva scritto un nostro spettatore con l'Asta Sky Motori dicendo la Ferrari non ha mai avuto una macchina mondiale. Probabilmente vero in questi anni, ma è altrettanto vero che se non ci fossero stati questi errori nel periodo in cui la macchina ha avuto un calo tecnico nella parte finale del mondiale, senza quegli errori il bottino di punti messi in cascina avrebbe consentito a Vettel di lottare fino all'ultimo. Vabbè, ma adesso non voglio entrare nel merito, però è bestiale, tu fai un discorso basato su numeri quando dici, perché a me sembra a volte di, allora, il tifoso ascolta solo la virgola che vuole ascoltare, non il resto. Quando tu dici, allora ribadisco un concetto, io non amo fare confronti tra epoche, quindi non arriverò mai a dire Hamilton è meglio di Schumacher, magari lo penso per mia opinione personale, ma non posso dire Hamilton è meglio di Senna o Senna è meglio di Hamilton, non posso, non ho questa certezza. Posso dire Hamilton è il più forte della sua era, Hamilton mi ricorda Schumacher per certe cose, Hamilton mi ricorda Senna per altre cose, o posso dire Hamilton non ha mai vinto un mondiale buttando fuori un avversario. Questo posso dirlo perché sono fatti, però dico, i numeri ci dicono che sta raggiungendo quota 91 vittorie, quindi sta raggiungendo Schumacher a livello statistico. Tu dici sta cosa qua e iniziano, ma che cazzo dice Vanzini, ma come si permette di paragonare Hamilton a Schumacher? E poi partono quelli sotto che neanche stanno ascoltando, che iniziano anche loro senza neanche aver sentito, perché ormai così lo vedi nella politica, no? Basta che uno pubblica una cosa e dice ah che schifo che hanno fatto, e tutti sotto scrivono ah non è possibile, non è possibile, non sa neanche cosa hanno fatto, cioè ecco un po' così. Quindi i social per me sono una cosa straordinaria, bellissima. Io credo di essere stato uno dei primi a utilizzare durante le telecronache i forum, quando ancora non c'erano i social, ad aprire i forum di Sky per dialogare con la gente durante le prove libere. Avevamo questi bellissimi forum,
mi ricordo.
Poi abbiamo sempre utilizzato, ma io credo che è uno strumento eccezionale. Io mi ritengo un privilegiato a fare quello che faccio, ma mi ritengo uno, cioè che se non fossi qua a fare questo lavoro sarei di là a guardarmi tutte le gare, e mi ritengo sempre quello che guarda tutte le gare, e quindi mi piace avere un dialogo. Mi spiace quando la critica ci sta, ci deve essere, mi spiace quando la critica diventa l'insulto gratuito dal leone della tastiera, che io farei i social, ti puoi registrare solo con codice fiscale, carta d'identità e persona sì, riconosciuta. No, perché noi, serve una regolamentazione adesso, perché vedo 2000 profili, ogni tanto vado a vedere il commento, poi apro zero follower, zero seguiti, un commento, e allora liberi tutti.
No, non va bene, no, hai ragione. Lascio la parola un attimo a Luca che ti fa l'ultima domanda e poi chiudiamo.
Sì, ti faccio la penultima in realtà domanda. Allora, vabbè, prima volevo dirti che non è che hai fatto licenziare Raikkonen perché non ti ha invitato alla festa sullo yacht. No.
Mi ha dato il vestito da gorilla. No, io poi credo che...
No, vabbè, non era questa la domanda. Era
il tipo pilota che ho tifato, credo, Raikkonen.
E però
Montoya.
Quello un po' più... magari anche cattivello, non ti chiedo, è una domanda secca in realtà così, ma dal 2007, se non erro, hai cominciato a commentare Formula 1 nel 2007, giusto?
Sì.
Ok, dal 2007 a oggi, il peggior pilota che tu abbia visto?
Non può dirtelo per me.
Anche no, secondo me, però io lo chiedo lo stesso.
Guarda, dal 2007 c'era Rosset, lo svizzero, che si è infilato in una stradina a Monte Carlo provando a rigirarsi dopo un test a coda. Però dal 2007, io guarda, parto da un presupposto, che essendo uno sportivo, che do per scontato che lo sportivo... Perché a me piacciono le gare, anche quelle noiose? Perché l'ho per scontato che lo sportivo dà sempre il 100%, anche se è davanti 20 secondi, dietro 10 secondi, è in lotta per la dodicesima posizione. Io so che lo sportivo lotta sempre coltello tra i denti, anche l'ultimo parte sempre con l'idea di dai, che se succede qualcosa la vinco. Peggiori in questo peggiore. Che faccio
quello,
un po'
meno, quello meno bravo,
quello meno bravo,
un po' di nomi, perché le meteore faccio un po' fatica a ricordarmi. Secondo me, allora, Kovalainen è stata una delusione.
Infatti, me l'ero dimenticato.
Kovalainen è una delusione. Vado controcorrente, non metto Maldonado, perché molti potrebbero pensare a Maldonado, invece a me Maldonado ha sempre esaltato, purtroppo a volte un po' troppo esuberante, ma mi ha sempre esaltato. Potrei dire anche Bottas in questo momento, che sembra assurdo. Io parlo di delusione, cioè rispetto a quello, però forse anche è troppo, veramente troppo grande il pilota che ha di fianco.
Perché sì, sono le aspettative, tu dici.
Sì, cioè rispetto a quello che quando c'è il momento di l'occasione, sembra sempre che gli manchi qualcosa. Quindi in tal senso mi delude un po', però non è la delusione sul peggior pilota, è un po' forse è che vorremmo anche vedere Hamilton lottare un po' di più. Se no, di recenti
io mi ricordo un Chandok, non so perché mi
dico,
non
mi ricordo, beh, insomma, quelli un po' meteora. però io devo, allora, ho provato a fare un weekend con la Porsche in gara. Dopo che l'ho fatto, ho detto non penserò mai più male anche del più scarso dei piloti. Perché comunque mettersi dentro una macchina, chiudere le cinture, 80 gradi di temperatura e sudi anche solo a sbattere gli occhi, provare a fare in pieno certe curve, staccare un po' più in là, e prendevo 10 secondi ma mi sentivo un leone. Dopo quell'esperienza ho detto non parlerò mai più male di un pilota.
È giusto così, dai, ci è può giusto, stare.
È giustissimo.
Ti facciamo veramente l'ultimissima domanda, che poi...
Vai, tranquilla, non c'è problema.
Dai un voto al tuo progetto. Il tuo progetto di vita e il tuo progetto lavorativo. Sono ammessi anche 10 lode, sono già arrivati.
No, io sto sempre basso. No, perché credo che si può sempre migliorare.
Certo.
Non credo, non so neanche se continuerò a fare questo lavoro, perché se non pensi così non potrai mai migliorarti. Se pensi che farai per tutta la vita questo lavoro, credo che sia difficile poi migliorarsi. Io rimpiango un po', sono stato freelance fino al 2003, quando Sky mi propose l'assunzione o restavo a casa, perché io ero contento di essere freelance, perché ogni giorno dovevi crearti, inventarti un lavoro, cercartelo. Poi adesso sono contento di non esserlo più, perché poi anche quei lavori che facevano sono diminuiti nel tempo, e quindi credo sicuramente la mia vita familiare, quella professionale, credo di poter dare, do più un voto più alto a quella familiare, credo un 8 e un 7 a quella professionale, o un 7 o un 6, perché comunque, a parte che i voti dovrebbero, come dicono quelli bravi, i voti devo darli io. Però ogni giorno abbiamo delle difficoltà da affrontare, e credo che ogni giorno si debba trovare uno spunto per fare qualcosa di diverso e non far sempre le stesse cose, e anche per inventare qualcosa di diverso e per migliorarsi. Se no, non si vive di autocritica, credo che... E purtroppo questo è un mondo dove invece si vive molto di se stessi e ti scontri talvolta con anche colleghi che pensano tutti di essere, come si diceva, Enzo Biagi, ma non lo sono e non lo accettano, non accettano una critica, non accettano un consiglio, niente. Io invece accetto tutto da tutti tranne gli insulti,
certo.
Come ho detto prima, quindi un voto per come è stato tutto il percorso, sicuramente do 10 al fatto che di essere la persona più fortunata del mondo a poter fare quello che mi piace nella lavoro, e anche faccio il lavoro che mi ci sono trovato, ma mi piace un sacco e lo faccio in uno sport che mi piace un sacco, quindi più di così io credo che non si, in tal senso do 10. Sulla professione do sempre un voto basso perché credo che crea al 10.
Carlo?
No, Gianluca, scusa, vale. Do io un voto a Carlo, ma non lo do con un numero, lo do con un commento che spero che gli possa far piacere. Date un microfono a questo ragazzo, sempre comunque. Per me è come darti un 10, ma... Prego.
Carlo, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato e accettato questa chiacchierata con noi, che penso sia stato uno dei più bei episodi che abbiamo registrato per Sottosopra, per quanto comunque hai saputo condividere con noi le tue esperienze e ciò che è stato il tuo percorso di vita in questi anni. Ti ringraziamo tantissimo. Grazie Carlo.
Siamo, io mi ha fatto piacere e mi piace vedere che c'è qualcuno che si muove, cerca di fare cose un po' diverse e vuole inseguire in qualche modo i propri sogni. In bocca
grazie,
al lupo.
Grazie
mille.
Noi chiudiamo e ci sentiamo al prossimo episodio con un altro ospite. Ringraziamo ancora Carlo Vanzini e mi raccomando, seguiteci su Sottosopra e sui prossimi episodi e sulle grandi novità che arriveranno in futuro. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.